nella gloriosa e sfolgorante comunione con il Padre, un giorno il Verbo guardò il volto di Dio e si accorse che una vena di solitudine in qualche modo lo oscurava. Impossibile immaginare una ferita di questo genere sul volto di Dio. E mentre lo guardava, il Verbo sentì dentro di sé qualcosa che lo muoveva, che lo commuoveva interiormente. Guardando il Padre disse: Padre, ma forse manchiamo di qualcosa? No, figlio mio, certo che no. Allora perché il tuo volto è così triste? Non sono triste, figlio mio, ma vedo la tua gloria e vedo che nella tua gloria manca l'uomo, quello che io ho creato a nostra immagine e somiglianza. Vallo a cercare. Allora il Verbo comprese in cuor suo questo desiderio di riunificare tutta la creazione sotto un amore, sotto una legge d'amore che l'uomo in qualche modo aveva tradito. E allora disse al Padre: sì, volentieri, vado a cercare l'uomo, ma dove è andato? Vieni, ti porto io con lui, ti mando lo Spirito, guarda, ti porterà fin dove l'uomo sta giacendo a causa del suo peccato e per i suoi dolori. E allora il Verbo si è incamminato, è entrato nel seno di una storia piena di odio, di guerre, di sopraffazioni, di malattie, cose atroci, terribili, in un luogo dove la prevaricazione in quel momento la faceva da... aveva la parte più grande, un popolo schiavo. E chi c'era sotto questa schiavitù? Gente qualsiasi, divisa in se stessa, l'uno contrapposto all'altro, perfino le autorità contro i più piccoli e i più piccoli l'uno contro l'altro. I pubblicani tradivano il popolo, i signori del popolo, i re, i sommi sacerdoti non se ne prendevano cura, e questa gente dispersa come pecore senza pastore non sapeva volgere lo sguardo al cielo. Allora il Verbo comprese in quel momento che proprio perché questa gente non sapeva volgere lo sguardo al cielo, valeva la pena volgere lo sguardo fino alla loro abiezione. Comprese che avrebbe dovuto prendersi la carne umana. Comprese che sarebbe dovuto entrare dentro quella contraddizione. Ve l'immaginate il Verbo che guarda verso Dio e vede la perfezione rilucere sul suo volto e poi guarda l'uomo e vede la povertà dell'uomo. Sì, qua e là, qualche desiderio di santità e di redenzione, ma frammisto a tanta sopraffazione, a tanto dolore. Ma poteva lui rinunciare alla sua divinità e prendersi addosso e mettersi addosso queste vesti così lacere, così logore dell'uomo che aveva trovato in fondo alla storia? Certo che non poteva farlo, tuttavia lo fece. Se ne addossò come se si addossasse le loro colpe e si accorse che in quel luogo di peccatori, pubblicani e prostitute egli non aveva da mangiare nulla. Egli non aveva la possibilità di godere di quella gloria che in qualche modo aveva lasciato in seno, nel seno del Padre. Camminando in mezzo alle miserie degli uomini, scorse tra tutti l'uomo che era più oltraggiato, quello che era più in difficoltà, quello al quale non davano neanche le carrube che danno ai maiali, come dice la parabola che conosciamo. Un uomo che aveva perso la sua identità, un uomo che non sapeva più riconoscersi con nessuno. Lo chiamavano uomo, ma era quasi un animale. Era un figlio di Dio, ma viveva come le bestie. Allora il Verbo lo ha guardato, lo ha preso per mano e gli ha detto: vieni, torniamo insieme. Torniamo insieme per la via che ci riporta in questa comunione. Ve l'immaginate quell'uomo? Sta più sotto di te. Tu lo giudichi. Tu l'hai allontanato dai tuoi interessi. Tu hai pensato che sta troppo in basso perché potessi averne in qualche modo un briciolo di interesse. Il verbo no. Il verbo l'ha guardato e si è accorto che questo piccolo povero uomo nei peccati portava una cifra dentro, qualche cosa che riverberava i tratti del suo volto, non potendo mascherarsi con le stoltezze degli uomini che si credono qualche cosa di sé. Quest'uomo appariva così com'era nel pensiero di Dio, così com'era come il volto del Verbo fatto carne. Allora si incamminarono insieme e lungo tutta la strada il Verbo ha insegnato a quest'uomo a passare da una sudditanza davanti alla, rispetto alla quale Dio è un lontanissimo personaggio, inarrivabile, inimmaginabile. Gradualmente gli ha chiesto di cominciare a chiamarlo padre e si avvicinano insieme fino a questo appuntamento. Ma quando stanno per vedere il padre, che tuttavia gli viene incontro, c'è un fratello che sta a casa e dice: come, io sono perfetto e tu a me non mi tratti così, perché tratti lui così? Si scandalizza dell'amore di Dio. Costui si scandalizza non solo dell'amore di Dio che vuole salvare l'uomo che sta nelle condizioni di peccato, ma si scandalizza anche del fatto che ci sia un verbo che vada a recuperare quest'uomo così lontano. Non è giusto. Non si ammazza il vitello grasso per uno che è peccatore. Non si ammazza il figlio per un servo, uno schiavo, che si è condannato alla sua miseria a causa dei suoi peccati. Si scandalizza che il Verbo possa stare alla mercé degli uomini e allora gli invia contro tutti quelli che lo possono, come diceva Isaia nella prima lettura che abbiamo ascoltato, gli invia tutti quelli che potevano metterlo in difficoltà, che l'avrebbero maltrattato, oltraggiato, gli avrebbero sputato in faccia fino a ucciderlo. Ma il Verbo guardava solo quell'uomo, guardava solo l'uomo peccatore. E con lui è salito alla croce. Ha gridato, dice la lettera agli ebrei oggi, con forti grida e lacrime, perché Dio potesse risparmiarlo dalla morte. Chi? Lui? Il Verbo è immortale. Ma quella umanità che egli aveva abitato, quella umanità che egli stava riscattando, stava chiedendo al Padre di aver pietà dell'uomo peccatore, perché lui non si è mai scandalizzato dei peccati degli uomini. Non ha mai pensato: questi uomini sono troppo sporchi, non mi posso mettere a ragionare con loro. Questo lo dico anche per quelli che con il fazzoletto in mano non prendono la comunione perché hanno le mani sporche, ipocriti, stolti, superbi e giudici degli altri uomini, che invece si mettono con umiltà con le mani ad accogliere il corpo di Cristo. Finalmente questo dramma si scioglie quando nel momento di andare in croce, di andare alla morte, il Verbo sfila da sé quest'uomo, gli consegna tutto quello che gli ha bisogno per vivere e va lui a morire. D'ora in poi chi guarda, chi ha il coraggio di guardare a colui che hanno trafitto, costui vede in questo serpente di bronzo innalzato, come diceva il libro dei numeri, la salvezza da ogni male, da ogni mormorazione, da ogni giudizio, da ogni ferita di peccato. Egli sa che l'umanità ormai è acquistata dal Verbo, e se fosse anche una umanità deturpata dal peccato che commette, quello che noi tutti siamo disposti a giudicare, in quel momento l'uomo sa che il Verbo non ha disdegnato questa natura umana. E siamo diventati allora, se me lo permettete, anche se è una parola un po' forte, fanatici della natura umana. Ce la siamo ripresa in mano questa natura umana, sapendo che se è capace del peccato, tanto più è chiamata alla salvezza. Che se è vero che è sottomessa alla morte, alle malattie, alle difficoltà della vita, è anche riscattata da un amore che è del Padre, celebrato dalla morte del Figlio, assicurato dalla presenza dello Spirito, un amore che non è destinato a perire, a consumarsi. E questa parola io la dico a te, che forse la vecchiaia, forse la malattia, forse la solitudine subita, perché il tuo coniuge se n'è andato, perché qualcuno ti ha abbandonato, perché qualcuno ti ha giudicato, perché tu sappia che non c'è una realtà così infima, così lontana, così depressa che il Verbo non abbia sposato, non abbia acquistato, non abbia riscattato per sempre. Il mondo sta aspettando che noi gliela raccontiamo, questa speranza. Oggi, adorando la croce di Cristo, adoriamo il nostro peccato redento, adoriamo la nostra ferita guarita, la nostra carne assunta da Lui è diventata per noi cardine della salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.